La storia in podcast di Focus.
Quando parliamo di servizi segreti russi, abbiamo in mente soprattutto la grande epopea della Guerra Fredda, la sfida durata oltre mezzo secolo fra Stati Uniti e Unione Sovietica, una sfida che, vedendo anche gli avvenimenti degli ultimi tempi, vediamo riproposta in altre forme anche negli ultimi 20 anni fra gli Stati Uniti e la Russia di Vladimir Putin. Le radici dei servizi segreti in Russia sono certamente molto più antiche, hanno un vasto retroterra fin dall'epoca zarista. Basti pensare che addirittura nel XVI secolo lo zar Ivan IV il Terribile fondò una sua polizia segreta, la cosiddetta Oprichnina, che aveva uno scopo non troppo diverso da quello del KGB di epoca sovietica, cioè la repressione del dissenso interno che a quei tempi si concretizzava soprattutto nella ribellione di contadini oppure di intere città contro il potere dello zar. Ivan IV fondò l'Oprichnina nel 1565 e la chiamò appunto con questo nome che in russo vorrebbe dire qualcosa come speciale nel senso a parte, come a dire un dipartimento speciale già a quei tempi. Era composta da, si dice, 5.000 o anche 6.000 cavalieri che terrorizzavano il paese con i loro mantelli neri, quindi anche un aspetto lugubre che certamente contribuiva a incutere il terrore. E si distinsero soprattutto, purtroppo con un'azione famigerata, massacrando gli abitanti della città di Novgorod che si erano ribellati appunto a Ivan il Terribile. Poi Ivan stesso, una volta consolidato il suo potere, ritenne più opportuno sciogliere questo corpo, forse perché lui stesso alla fine finì con l'averne paura e appunto nel 1572 l'Oprichnina fu abolita. Per quanto sia durata pochi anni, comunque contribuì a lasciare in eredità anche ai governanti russi dei secoli seguenti l'idea del servizio segreto, soprattutto come un qualcosa che doveva essere primariamente rivolto al controllo politico e quindi proprio nell'accezione di polizia segreta. Solo in seguito si sarebbe sviluppata l'accezione più moderna di spionaggio concernente anche la sfera tecnologica militare. E certamente se nei secoli seguenti la gestione del potere, soprattutto dopo l'instaurazione della dinastia dei Romanov, fu relativamente tranquilla, col XIX secolo nuovi torbidi giunsero a turbare i sonni degli zar. Ne fu esempio la famosa congiura dei decapristi nel dicembre del 1825, infatti la congiura prese il nome proprio da Decabr, il nome russo del mese dicembre, che vedeva un gruppo di giovani ufficiali cercare di opporsi al potere del nuovo zar Nicola I, il quale riuscì però a debellarli e, proprio in reazione a questa congiura, per evitare sorprese future, alcuni mesi dopo, nell'estate del 1826, fondò la cosiddetta terza sezione, Trietie Otdolenie, terza sezione che per una 30 anni fu una sorta di polizia segreta, tuttavia un po' sottotono, interveniva solo in casi eccezionali e comunque addirittura ancora nel 1855, a quasi 30 anni dalla sua fondazione, aveva soltanto 40 membri, 40 membri per un paese sterminato come l'impero russo. La svolta arrivò negli anni successivi, quando prese quota la ribellione interna di gruppi anarchici che spesso trovavano rifugio anche all'estero. Fu così che nel 1881 la terza sezione, in sostanza, subì un'evoluzione e divenne quella che poi è passata alla storia come Ocrana, la proverbiale Ocrana, la polizia segreta zarista, che in sostanza agì appunto tra la fine dell'Ottocento e arrivò in pratica fino alle soglie della rivoluzione bolscevica, e che nacque fin da allora con una spiccata propensione anche alle operazioni all'estero. Questo perché? Perché numerosi esponenti del movimento anarchico russo, che si riconoscevano ad esempio nel movimento Narodnaya Volya, Volontà del Popolo, che tra l'altro era il gruppo che aveva organizzato nel 1881 l'attentato che a Pietroburgo uccise lo zar Alessandro II. Dicevo appunto, numerosi esponenti di queste correnti anarchiche trovavano rifugio nei paesi occidentali come esuli, primariamente in Francia e anche in Inghilterra. Quindi, per perseguire questi dissidenti anche all'estero, l'Ocrana istituì una sezione operazioni estere, la cosiddetta Agentura, il cui quartier generale fu realizzato proprio nella sede dell'ambasciata russa di Parigi, in modo da poter così essere più vicino anche al teatro di operazioni nell'Europa occidentale. L'agentura fu fondata nel 1884 e già dai primi anni ramificò le operazioni dei suoi agenti in vari paesi europei. Addirittura, pochi anni dopo, nel 1888, si disse, girò voce, che i famosi delitti di Jack lo Squartatore, che insanguinarono la Londra vittoriana, fossero in qualche modo legati all'attività dell'Ocrana. Questo perché? Perché, poiché in Inghilterra comunque erano accolti molti esuli russi, anarchici, socialisti, che tra l'altro avevano anche fondato a Londra vari circoli, fra cui ad esempio il circolo anarchico Il Giubileo, che sorgeva a non molta distanza dal quartiere di Whitechapel, dove si verificarono i delitti di Jack lo Squartatore, vi fu, diciamo, un'interpretazione alternativa appunto di questi efferati delitti di alcune prostitute del quartiere di Whitechapel, secondo cui si era trattato di delitti perpetrati da un certo Alexander Pedacenko, un cosiddetto medico russo pazzo, che era stato introdotto in Inghilterra proprio dall'Ocrana per gettare discredito su Scotland Yard, in qualche modo per così, come una sorta di sfida dell'Ocrana a Scotland Yard, per lanciare un messaggio alle autorità inglesi affinché non si immischiassero nelle operazioni di repressione che l'Ocrana conduceva all'estero nei confronti dei dissidenti, diciamo, di tutti gli esuli della galassia antizarista. Chiaramente questa pista riguardante i delitti di Jack lo Squartatore è rimasta così una pista minoritaria, abbastanza di nicchia. Pochi sono gli storici che comunque in qualche modo la accreditano, e bisogna sempre considerare che queste informazioni possono essere dovute anche a una sorta di, a loro volta, informazioni di risulta che gli stessi inglesi potevano aver diffuso già all'epoca proprio in funzione antirussa. Comunque è interessante perché dà l'idea proprio di come già in epoca zarista, già alla fine dell'Ottocento, lo spionaggio russo fosse ramificato in tutta Europa, in tutte le grandi capitali europee. C'è da dire però che, a differenza della successiva epoca di Stalin, l'opera dell'Ocrana non si concretizzò in deportazioni su scala industriale come quelle che poi si sarebbero viste nell'epoca dei Gulag, perché dati del 1901, quindi proprio all'inizio del Novecento, parlano di soli 4.113 dissidenti, prigionieri politici deportati in Siberia, di cui solo 180 condannati ai lavori forzati. Dunque è chiaro che la dimensione della repressione, anche per il fatto che all'epoca non c'era ancora quell'organizzazione, diciamo, industriale che la Russia avrebbe sviluppato in epoca sovietica, quindi anche col progresso delle comunicazioni e nella diffusione delle informazioni, all'epoca comunque la repressione era ancora relativamente limitata. Tuttavia si intensificò presto, man mano che cresceva per lo zarismo il pericolo bolscevico. E proprio Locrana riuscì così a insegnare proprio agli stessi bolscevichi l'arte dell'infiltrazione. Perché? Perché proprio alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, una delle più riuscite operazioni di infiltrazione dell'Ucraina fu insinuare nelle file bolscevichi Roman Malinovskij. Roman Malinovskij che fece carriera all'interno del partito, lodato da Lenin proprio persino per le sue origini proletarie, ma che in realtà era un agente dell'Ucraina. E fu reclutato fin dal 1910 e ebbe una notevole parte nel portare a denunce di raduni abusivi, raduni clandestini del partito bolscevico, portando a varie retate. Tra l'altro, in una di queste retate del 1913, lo stesso Stalin fu arrestato. Tra l'altro, non fu il suo unico arresto, tra le altre cose, e finì deportato in Siberia, quindi lo stesso destino che poi avrebbe poi fatto subire agli oppositori del suo potere 30 anni più tardi. Malinovskij alla fine, per un periodo, si rifugiò all'estero, in Germania, sarebbe poi ritornato nella Russia ormai bolscevica nel 1918 pensando che non sarebbe stato smascherato. Invece nel frattempo si era compreso tutto il suo ruolo, anche perché nel frattempo i bolscevichi avevano accesso dopo la rivoluzione a tutti gli archivi dell'Ucraina. E quindi fra i primi atti del potere sovietico ci fu proprio la pena capitale per Malinovskij, che fu giustiziato nel 1918. Ma nel frattempo il nuovo potere bolscevico doveva soprattutto organizzare quella che considerava la difesa di una rivoluzione ancora giovane e fragile dai complotti o comunque dalle azioni ostili dei governi capitalisti stranieri che, tra l'altro, sostenevano anche le armate bianche, cioè quelle armate dell'ex esercito zarista che non si erano ancora arrese, non avevano ancora deposto le armi e combattevano ancora contro la neonata Armata Rossa. Era la stagione della guerra civile che in Russia in sostanza durò fino all'inizio degli anni 20. E proprio per questo, addirittura poche settimane dopo la rivoluzione d'ottobre, venne fondata la CK. CK che è il nome colloquiale per una lunga sigla che voleva dire in sostanza Comitato Straordinario di tutte le Russie per la lotta al controspionaggio e al sabotaggio. Quindi vediamo che la CK, che è poi la stessa agenzia segreta che in seguito avrebbe mutato nome varie volte, o GPU, GPU, NKVD, e poi sarebbe infine divenuta KGB nel dopoguerra, nel 1955. La CK, guidata allora da Felix Dzerzhinsky, si distinse subito nello sventare vari tentativi di rovesciare il potere di Lenin. In particolare nel 1918 sventò un tentativo di colpo di Stato appoggiato da agenti inglesi, fra cui Sidney Reilly. Sidney Reilly, uno dei più famosi agenti segreti inglesi dell'inizio del Novecento, che riuscì poi a lasciare la Russia, però i suoi complici vennero in parte arrestati, in parte uccisi, e il colpo di Stato, che doveva essere appoggiato anche, fra le altre cose, da truppe inglesi sbarcate ad Arcangelo sulla costa del Mar Bianco, fallì, e questo fu in sostanza il primo grande risultato della CK nel proporsi come pilastro di sicurezza interno della nuova Unione Sovietica, e poi avrebbe, esattamente come l'Ucraina zarista, avrebbe poi sviluppato una propensione per le azioni estere, quindi anche qui in questo caso inizialmente per perseguitare, arrestare, catturare, spesso rapire i dissidenti rifugiati all'estero, e in seguito poi per operare infiltrazioni di alto livello nell'intelligence e nei governi dei paesi occidentali. Tra l'altro, negli stessi anni, nel 1918, nacque anche il servizio di spionaggio militare russo, quello che oggi è chiamato GRU, ma che in sostanza è la stessa agenzia che è tuttora esistente, e che nacque in parte come contraltare della CK, per assicurare al governo sovietico comunque anche una sorta di spionaggio di riserva e comunque più specializzato sul lato militare, e in parte anche per vigilare sulla fedeltà stessa dei militari dell'Armata Rossa. Un problema che poi si sarebbe riproposto diversi anni dopo, quando nel 1937, all'epoca delle grandi purghe di Stalin, si ebbero i grandi processi farsa a migliaia di ufficiali, anche ufficiali a livello di stato maggiore, ma soprattutto il famoso maresciallo Tukhachevskij, uomo simbolo sfortunato di questa tragedia, che venne giustiziato insieme a numerosi suoi colleghi. E fu una tragedia per l'Armata Rossa, perché si calcola che in questa purga del 1937-38 la polizia segreta sovietica, ormai divenuta NKVD, abbia in sostanza fatto fucilare circa 35.000 ufficiali, in pratica decapitando l'Armata Rossa e creando un danno enorme a tutta la gerarchia militare sovietica. Purtroppo fu un'azione sconsiderata, causata anche dalla paranoia di Stalin. Ma le grandi purghe avevano anche lo scopo di assicurare manodopera a bassissimo costo per le grandi opere dei primi piani quinquennali, quindi l'industrializzazione forzata, anche lo scavo di canali, lo scavo di miniere in Siberia, nel bacino della Kolyma, dove si estraeva l'oro in particolare. Le cifre delle deportazioni, delle incarcerazioni arbitrarie operate dall'NKVD sono incredibili, perché dobbiamo pensare che per il solo anno 1937 si parla di circa 1.800.000 detenuti nello stesso momento in tutti i gulag sovietici, una cifra che sarebbe arrivata poi a sfiorare i 2 milioni nel 1941 in una crescita esponenziale. Si trattava in sostanza di così schiavitù di Stato, se così possiamo chiamarla, giustificata dallo stato di polizia per avere manodopera a basso costo, per costruire quasi da zero l'industrializzazione sovietica. Al tempo stesso, i sovietici ramificarono sempre di più le loro azioni segrete all'estero su vari fronti. Come dicevamo, attuarono spesso rapimenti di dissidenti fuoriusciti. Per esempio, nel 1930 venne rapito in Francia l'ex generale zarista Alexander Kutepov, che era uno degli animatori dei circoli zaristi che, ancora diversi anni dopo la rivoluzione, cercavano di organizzarsi all'estero per poter tentare almeno di rovesciare, di creare reti di dissenso e poi di rovesciare il potere sovietico. E appunto il generale Kutepov venne rapito, in sostanza venne caricato su un falso taxi nel bel mezzo di Parigi, gli venne fatta un'iniezione di anestetico, fu addormentato e poi venne imbarcato, nascosto in una cassa, su una nave sovietica commerciale in partenza dal porto di Le Havre, perché fosse poi portato in Unione Sovietica. Non si sa esattamente che fine fece Kutepov, così come numerosi altri dissidenti rapiti in quegli anni. Si disse che addirittura morì perché la dose di anestetico che gli era stata inoculata era eccessiva ed, essendo già malato di cuore, in pratica non resse all'iniezione. Ecco, però è una delle tante voci sul suo conto. Di quest'epoca ancora oggi certi dettagli sono ancora così in parte segreti, in parte non concordano per quanto riguarda varie versioni contrastanti. Quello che è certo è che gli anni 30 sono l'epoca in cui sia l'NKVD sia anche il Servizio Segreto Militare, GRU, acquistano veramente una potenza anche di infiltrazione, diciamo, sviluppano una capacità di arrivare ai più alti livelli delle potenze straniere che effettivamente nessun altro servizio segreto aveva in qualche modo sviluppato fino a quel momento. Pensiamo ad esempio al fatto che proprio nel 1933 l'NKVD inizia a reclutare i cosiddetti cinque ragazzi di Cambridge, quelli che poi si diventeranno praticamente per una ventina d'anni i maggiori infiltrati sovietici nell'intelligence e nelle agenzie governative occidentali, cioè gli studenti appunto dell'Università di Cambridge, studenti inglesi di fede comunista, che rispondevano ai nomi di Harold Kim Philby, Guy Burgess, Donald McLean, Anthony Brandt, e John Cairncross. Il più famoso di tutti fu senz'altro il Philby, che fu anche il primo a essere reclutato nel 1933 durante un viaggio di studio in Austria. E Philby poi a sua volta fu ricontattato poi a Cambridge da controllori sovietici e a sua volta fece da ponte perché venissero reclutati anche gli altri quattro. Philby poi iniziò una carriera da giornalista nella seconda metà degli anni 30, facendo anche da inviato speciale durante la guerra civile spagnola e già allora iniziando a passare informazioni ai sovietici. E la carriera da giornalista poi gli sarebbe stata utile per poi farsi notare dai servizi segreti inglesi e divenire pian piano un importante funzionario dei servizi segreti inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche gli altri cosiddetti Magnifici 5 di Cambridge seguirono orme simili in vari altri ambiti, ad esempio nel Foreign Office, anche nella stessa stazione di decrittazione delle comunicazioni telegrafiche che la Gran Bretagna già aveva sviluppato negli anni 30, ma che ebbe poi un salto di qualità con il sistema di decrittazione Ultra, quello che avrebbe poi permesso durante la Seconda Guerra Mondiale di decifrare tutte le comunicazioni radio tedesche.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.